Bene, 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 ci siamo. Dobbiamo dare una notizia di questa partita bellissima,
sì,
al
molto.
Servizio Djokovic. 4-4, perché è partito fortissimo Djokovic, ma poi piano piano ha lavorato Sinner per rimontare, si è portato sul 4-4. Adesso al servizio c'è Djokovic, 15 pari,
sì.
pari. Tra poco ci dirà un po' di cose Daniele Garbo, perché sta seguendo la partita, lo andremo
veramente
a disturbare. Però Sinner
molto
risponde.
Viva,
molto
sì,
viva,
esatto,
molto viva.
Sinner risponde.
Bene, bene,
meno
bene,
male.
Abbiamo già gli ospiti pronti,
sì,
belli, carichi, li andiamo a presentare.
Esatto,
dai, vai.
Daniele Daino, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Ciao, ciao Daniele.
Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno a tutti.
Stiamo seguendo il tennis anche, Daniele, non so se sei appassionato o meno, però c'è Sinner e quindi lo stiamo seguendo con Djokovic, qui veramente partita che si sta facendo molto interessante.
Emozionante, emozionante, sì. Antonio Paganin, buon pomeriggio.
Ciao Antonio.
Ciao ragazzi, buongiorno. Sì, tennis oggi spopola, eh?
Sì, sì, noi siamo in diretta qui dando un po' di aggiornamenti al servizio sempre Djokovic, 30-15 in questo momento, però ripeto, era partito fortissimo,
sì.
Con i primi due giochi, poi invece è rientrato in partita Sinner, è rimontato 4-4, adesso c'è al servizio Djokovic che sta picchiando forte. Allora, stai seguendo anche tu Antonio? Immagino.
Ovviamente, ovviamente sì, non lo nego.
Vabbè, ci mancherebbe, ci
si
mancherebbe.
Sente, che è concentrato.
No,
anche,
no, perché insomma dai, una sì. bella partita con, sì. ripeto, quando poi ci sono dei campioni in campo. Ancora un altro punto importante, 30 pari. Allora, veniamo un po' a noi in questo pomeriggio. In questo pomeriggio stiamo dando un'occhiata un po' a tutto. Allora, riannodiamo un po' le cose che abbiamo detto in questa partenza. Torniamo un po' su Milan e Inter, facciamo così,
sì,
un
esatto,
po' un giro.
Torniamo
dai.
Su Milan ed Inter e anche sul mercato, ovviamente, di Milan ed Inter. Io da Antonio.
Su Dybala, dove vogliamo partire?
Vogliamo partire da Dybala? Va bene.
Decidi tu come prima, che hai fatto scatenare
no,
un macello. Quindi
io sarei partita dal doppio riscatto, insomma, che oggi era anche uno dei nostri titoli per quello che riguarda, insomma, questa nuova coppia composta da Lukaku in campo, Inzaghi in panchina. Chi secondo te la vivrà di più come riscatto? Comunque, per chi sarà una stagione più decisiva, se vogliamo chiamarla così? Da una parte Lukaku che torna con la voglia di fare nuovamente bene con la maglia dell'Inter, ma con un allenatore diverso. Dall'altra invece un allenatore che avrà abbondanza lì davanti, che dovrà poi saper gestire anche un campione come lui.
È per me la domanda, scusami.
Sì.
Scusami. Era proprio da Sinner.
Ti sei distratto.
No, nessun problema. È per entrambi, ma per un motivo molto semplice. Lukaku viene da una stagione nel quale lui aveva delle grandissime aspettative al Chelsea, non l'ha mai negato, ed invece è stato un flop incredibile per lui, ma anche per chi l'ha voluto là, perché probabilmente penso che il Chelsea avesse delle aspettative ben diverse. Premesso questo, a partire ormai al passato, bisogna guardare al presente. Il presente è che Lukaku in questo momento è un giocatore importante dell'Inter e avrà sicuramente una grandissima voglia di dimostrare che la parentesi londinese è stata solo un episodio, che invece lui è un giocatore determinante, che ha contribuito l'anno precedente con Conte a vincere lo scudetto. Per Inzaghi è la prova del 9, la vera prova del 9, perché difficilmente avrà alibi questo giro. Già l'anno scorso, a mio modo di vedere, è stato buttato un campionato, perché l'Inter l'aveva in mano, l'ho sempre detto, era la squadra più forte, però non si è riusciti a ottenere il risultato. Due trofei, Coppa Italia e Supercoppa, non possono in qualche maniera lenire quello che è stato il dolore per non avere due, non tanto per la vittoria dei cugini rossoneri, ma perché a mio modo di vedere era fortemente alla portata dell'Inter.
Daniele Daino, che ne pensi?
Beh, sì, vabbè, per Lukaku ovviamente certo che si deve riscattare, nel senso che è stato uno degli acquisti più importanti della passata stagione. Si poteva pensare, insomma, che con l'arrivo di Lukaku il Chelsea avrebbe avuto quell'attaccante, no, che faceva la differenza, così come poi l'aveva fatta con Conte. Però tante volte le dinamiche, il cambio degli allenatori, il metodo, il come giochi, porta anche questi grossi giocatori ad avere dei problemi, e sicuramente Lukaku, secondo me, ha sofferto anche il modo con cui il Chelsea interpretava il calcio, che era totalmente diverso e più diciamo più suo nel modo di intendere calcio, quello che ha avuto con Conte, ecco. Quindi diciamo che Lukaku ritorna all'Inter per sua scelta, e questa è già una cosa fondamentale.
Certo.
Ma più che altro poi ritrova un Inter che non è tanto diversa e tanto lontana dai concetti di calcio che aveva Conte. Poi certo Conte era più sistematico, Conte era forse più martello di Simone Inzaghi, no? Dal punto di vista nel tenere i giocatori vivi e concentrati fino all'ultimo. Forse è stata anche questa la ragione per cui Simone Inzaghi non ha vinto lo scudetto. C'è la differenza tra un Conte e Simone Inzaghi, dettata anche da queste cose qua.
Tu dici li teneva più sul pezzo.
Sì, diciamo che l'Inter ha perso lo scudetto perché si è proprio perso in quei momenti chiave, momenti fondamentali. Poi certo hai trovato un Milan che ha avuto una continuità pazzesca, dove tutti potevano pensare a un Milan che potesse far bene, ma mai un Milan per caratteristiche, qualità, no, dell'organico, arrivare fino in fondo con una continuità veramente incredibile e un crescendo tra l'altro importante. Quindi se la sfida sarà per Lukaku importante da vincere, poi sicuramente, come è stato detto e condivido, il compito di Simone Inzaghi adesso inizia a essere un compito diciamo fondamentale. Cioè Simone Inzaghi deve dimostrare, oltre a essere, secondo me, e lo è, un buon allenatore, e lo sta dimostrando, però adesso è il momento di vincere, di vincere qualcosa di importante. E diciamo che l'Inter, per come si sta muovendo sul mercato e per la struttura che ha l'Inter, è l'obbligo è quello di vincere il campionato. Laddove non dovesse vincere il campionato, insomma, si parlerebbe di un Simone Inzaghi che rimane comunque un buon allenatore, che però dal punto di vista del curriculum, no, vittorie e campionate con quello che ha a disposizione, diventerebbe un passo indietro per lui e le valutazioni andrebbero a cambiare nettamente.
Allora, e quindi una sorta di obbligo, no? Proprio per Inzaghi, da quello che dice Dino.
Beh,
anche per quello
un
che stanno
di maturità,
sì,
arrivati a questo punto, no?
No, io voglio chiedere, approfitto proprio della presenza sia di Paganin che di Dino, visto che sono due esperti anche del ruolo,
sì,
quindi difensori. Noi oggi, così stuzzicando un po', prendendo anche dei nomi di mercato di tre difensori del nostro campionato d'élite, Koulibaly e Skriniar, perché
esatto,
sono comunque al centro anche di situazioni di mercato, no? Rispettivamente Koulibaly, vediamo, il Napoli sta tentando di rinnovare, Skriniar sembra essere messo sul mercato con il Paris Saint Germain molto vicino, De Ligt addirittura potrebbe,
sì,
costruire il mercato della Juventus,
esatto,
in entrata,
sì,
con la cessione, con tutto, intanto
sì,
5-4 Djokovic,
sono importanti,
servizio Sinner, sì. No, vi chiedo, qual è il difensore secondo voi diciamo che vale di più tra questi tre, ma non dico dal punto di vista economico,
no, come peso in campo,
peso in campo, ecco, che fa veramente che la differenza e su cui diciamo investire,
cioè diciamo
molto,
che va a creare un buco importante alla squadra che lo lascia eventualmente partire e che va invece dall'altra parte a rinforzare in maniera importante il club che poi lo acquista.
Parto da Dino stavolta. Daniele, tra questi tre,
ma dai tre dico assolutamente, per qualità, per completezza, abbina tutte le caratteristiche, se vogliamo anche esperienza. Koulibaly è il giocatore che secondo me diventa insostituibile, e chi lo prende, tra virgolette, se dovesse rimanere a Napoli, quello che comunque ti sposta la bilancia, nel senso che è un giocatore che ti porta veramente tanto.
È il difensore più forte del nostro campionato?
Secondo me il più completo in assoluto è proprio lui. Abbina anche, tra l'altro, adesso anche un discorso sull'esperienza, no? Perché Koulibaly mi sembra che, insomma, oggi inizia ad avere anche un'età dove mette in campo anche l'esperienza, no? Quindi una maturazione, e dico che Koulibaly oggi è la massima espressione. Dopo l'addio di Chiellini, secondo me, è il centrale per caratteristiche più forte che abbiamo del nostro campionato. Gli altri due sono giocatori. Sì, Skriniar ha fatto molto bene, un giocatore fisico, però secondo me è più sostituibile e più facilmente sostituibile rispetto a un Koulibaly. Quindi un giocatore importante. Poi la valutazione, sai, io leggo delle cifre anche su Skriniar che mi fanno un po' sorridere. Insomma, io leggo 70 milioni di euro e onestamente Skriniar, seppur ha delle qualità ed è un difensore robusto, forte nell'uno contro uno, però non è un giocatore, questo è il mio pensiero, che vale quei soldi lì. Poi se l'Inter incasserà quella cifra, sono contento per l'Inter, benvenga, insomma, anche perché l'Inter ha tra l'altro bisogno di realizzare anche in uscita per poter portare avanti anche altri tipi di discorso, tra cui il discorso di Bala, che è ancora legato tra l'altro a eventuali uscite importanti che permetterebbero l'Inter poi di chiudere anche il discorso di Bala. Però detto questo, rimane poi, abbiamo detto di Koulibaly, abbiamo detto di Skriniar, su De Ligt invece qui cade tutto il castello, no? Cioè, io dico che alle volte purtroppo bisogna saper perdere, no? E con De Ligt la Juve purtroppo ha perso come investimento. Poi leggo anche lì cifre da fantacalcio, no? Clausole da 120 milioni, ma io mi faccio una domanda, per questa cosa l'ho già detta anche in altre insomma, situazioni dove io ho commentato, 120 milioni per un giocatore che abbiamo visto 3 anni nel nostro campionato, tra l'altro cambiando anche la Juventus in questo caso, la conduzione tecnica, no? Quindi si è passato da un Sarri che tra l'altro è preparatissimo sulla fase difensiva e tra l'altro noto anche come allenatore che fa crescere proprio i centrali difensivi per il modo che ha e l'idea di calcio che propone in fase difensiva. Dopodiché viene un allenatore come Allegri, a maggior ragione Allegri fa della fase del non possesso e del contenimento un'arma che gli ha fatto vincere poi negli anni tanti scudetti, la Juve ce la ricordiamo, insomma, bastava che segnava un gol e la partita era praticamente quasi finita. Per dire che cosa? Per dire che la fase difensiva, ovviamente, io questo te l'ho sempre sottolineato, Marco, quando me l'hai chiamato, secondo me le squadre di calcio si costruiscono da dietro, è da dietro che si costruisce l'ossatura, la squadra, per poi arrivare in avanti. Ma perché?
Scusami Daniele, 5 pari Djokovic e Sinner, mamma mia che primo set è veramente bellissimo, 5 pari adesso per l'italiano che ha rimontato e quindi parità. Allora scusami che ti ho interrotto, vai.
Sì, ti stavo dicendo, Marco, che dietro oggi quando tu vai sul mercato e devi mettere a posto la parte, diciamo, di difesa, quindi trovare centrali all'altezza, ma se vogliamo anche terzini, oggi nel mercato si fa più difficoltà a trovarli. Ecco perché bisogna anticipare i tempi.
Assolutamente.
Trovare giocatori a centrocampo, a livello offensivo, nel mercato europeo mondiale, si trovano. Questo secondo me qualche club in Italia, in primis una è la Juventus, sta lasciando un attimino un po' troppo da parte quella che è un miglioramento della struttura della squadra nella linea difensiva. Che a mio avviso la Juve in quel reparto lì, nonostante può arrivare Di Maria, nonostante potrebbe arrivare Zaniolo, nonostante si sta muovendo con l'arrivo anche di Pogba, però rimane una squadra che secondo me è incompleta.
Okay.
E non la metto alla pari di Inter e di Milan, che comunque secondo me per un fatto di collettivo e di organizzazione è ancora avanti rispetto alla Juventus e attenzione anche al Napoli, perché poi sembra che il Napoli debba cambiare tutto, ma fondamentalmente sta mantenendo i suoi giocatori migliori e anzi delle due sta iniziando a puntellare la squadra con acquisti secondo me intelligenti.
E Antonio Paganin ci ha raggiunto, Daniele Garbo, tra poco gli facciamo fare un commento su questo primo set veramente bellissimo in questo momento al servizio Djokovic, ma Sinner avanti 30-0. Vado da Antonio Paganin sulla domanda dei difensori.
Beh, mai analisi mi trovo più d'accordo, aggiungo solo velocemente, così nel frattempo diamo anche un'occhiata a Sinner, che per quello che riguarda Koulibaly la disamina è perfetta. Aggiungo solo una cosa, Koulibaly penso che sia uno dei migliori difensori a costruire dal basso. A differenza degli altri due, l'unica cosa che posso aggiungere è che in termini di personalità è uno che riesce a governare il reparto praticamente da solo, mentre non vedo in De Ligt e Skriniar questo tipo di capacità. È per questo motivo che mi trovo apparentemente d'accordo nel sottoscrivere che Koulibaly, a mio modo di vedere, se non è il migliore, è fra i 3 migliori centrali a livello europeo.
Quindi tra i migliori. Allora abbiamo Daniele Garbo. Daniele, mi fai un po', siamo in un momento bellissimo del match, anche delicato, intenso, emozionante, con Djokovic alla battuta 30-15 per Sinner. Daniele Garbo, intanto ciao, grazie per aver accettato come sempre il nostro invito. Ci fai un punto proprio su questo primo set che ancora è in vita?
Sì, Marco, buongiorno. Allora, è successo questo, che c'è stato un inizio tremendo da parte di Djokovic, che si è portato sul 4-1, ha avuto la palla del 5-1. Sinner sembrava paralizzato dall'emozione, sembrava non riuscire a trovare le chiavi del gioco, invece un po' alla volta è riuscito a entrare in campo, è riuscito a cercare di fare il tipo di gioco che voleva fare, e una mano gliel'ha data anche Djokovic, perché nel settimo game, mentre era al servizio, ha commesso due doppi falli, ha sbagliato due smorzate, lì è arrivato il contro break e adesso è partita pari. Adesso in questo momento Sinner ha due palle break che potrebbero consentirgli di servire per il set, quindi è un inizio entusiasmante. Il problema contro Djokovic qual è? È che devi giocare ad alto livello per molto tempo, perché non basta fare un grande set. Lui è uno che non molla mai fino al quinto set, fino all'ultimo, quindi devi giocare molto bene per tanto tempo contro un giocatore così. Non dimentichiamo che l'anno scorso,
adesso è andato avanti,
sì, grande
che
break,
bella risposta incrociata grande che break. Gli ha fatto grande break questo.
Grande break. E non dimentichiamo, dicevo, che lo scorso anno a Roland Garros Musetti è stato in vantaggio 2-7-0 contro Djokovic, poi ha finito stremato e è stato costretto al ritiro nel quinto set. Quindi con Djokovic non bisogna mai pensare di averla fatta franca, bisogna sempre lottare fino alla fine, ma questo Sinner in questo momento sta facendo quello che neppure il più ottimista forse si sarebbe aspettato.
Daniele, per questa prima finestra ti ringraziamo, poi vediamo un attimo come va il prossimo gioco, perché stiamo per andare in pausa, magari riapriamo proprio con te così chiudiamo il primo set.
Va bene,
grazie Daniele Garbo.
Ciao Daniele.
Allora, stiamo per chiudere, salutare anche i nostri due amici, ringraziandoli tantissimo per essere stati con noi, quindi Antonio Paganin e Daniele, Daniele Daino.
Grazie ragazzi.
Sì. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, ciao Daniele, grazie. un abbraccione. Ci fermiamo, siamo in perfetto orario,
sì,
perché poi
recuperato.
Abbiamo un ospite,
sì.
Ritorneremo un po' sui ricordi di 40 anni fa con Italia-Brasile,
sì,
con un ospite
anche
in particolare, con
due i vostri messaggi e le vostre curiosità.
A tra poco.
A tra poco.